Radio Onda Rossa 87.900 MHz, telefono 06 49 17 50. Stiamo per iniziare la consueta trasmissione del mercoledì a cura del coordinamento regionale sanità. Radio Onda Rossa 87.900 MHz, entriamo in studio come preannunciato. Andiamo quindi a iniziare la trasmissione odierna a cura del coordinamento regionale sanità. Oggi parleremo in primo da studio sulle mobilitazioni intorno al tema della lotta per la casa e per un diverso modo di abitare la città. E poi avremo un intervento con un compagno palestinese, appunto, per mantenere sempre una finestra di attenzione su quello che avviene in Palestina, sulla lotta del popolo e della resistenza palestinese, sulle mobilitazioni al suo sostegno. E poi torneremo da studio con alcune notizie, a cominciare da alcuni aggiornamenti sulla carovana salva visite. Naturalmente questo è diciamo il programma che abbiamo predisposto, ma il telefono è sempre aperto a disposizione allo 06 49 17 50 se si vogliono introdurre ulteriori informazioni o considerazioni, o comunque se si vuole interloquire con la trasmissione stessa. Bene, come detto, in primo partiamo con la lotta per la casa e quindi lascio la parola a chi mi fa compagnia qui in studio.
Sì, buonasera. Allora sì, siamo aperti a qualsiasi tipo di contributo e di intervento. Io presento c'è qualche problema tecnico?
Non ti sentiamo. Prova adesso.
Mi sentite? Si sente?
Non mi pare. Aspetta. Un momento di musica.
O fedaino con combattente, e ci fosse un soldato che mi potesse mantenere. A me, Giovanni Palestina, che manca Celerino in coppo stadio, ci fanno a me correre a prezzi, a prezzi, a prezzi. Così Giovanni si immaginava questa impresa, senza sapere che l'aspettava una bella sorpresa, e che ci mancano ancora due strofe prima che Giovanni diventi palestinese.
Ci riproviamo.
Si sente? Posso andare? Allora vado dopo questa falsa partenza. Allora, stavo dicendo, presenterò un po' la giornata di venerdì, che è una giornata molto intensa, una giornata di mobilitazione in Campidoglio per l'incontro con il sindaco. Verso la fine della trasmissione preciseremo l'orario in cui staremo in piazza. Ora, quello che preme dire è che questa giornata di venerdì è importante per vari aspetti. Ovviamente, come sapete, qui alla radio diciamo sempre che le giornate di mobilitazione, gli incontri sono tutti importanti, tutti fondamentali, ma venerdì è un passaggio dirimente, è uno snodo importante. Intanto perché siamo riusciti a ottenere questo incontro direttamente con il sindaco, dopo tutta una serie di incontri, interlocuzioni con i vari assessorati, finalmente abbiamo l'incontro con il sindaco e insomma sapete tutti quanti che con questa amministrazione, per le nostre pressioni, i nostri interventi, le nostre mobilitazioni, la nostra prassi quotidiana, siamo riusciti anche ad ottenere dei buoni riscontri, in particolare per quanto riguarda le deroghe all'articolo 5, ma anche sul piano casa. Ecco, però c'è da dire, c'è da sottolineare una cosa. È vero che quello che abbiamo ottenuto e dentro questo percorso di lotta è un risultato, è un buon risultato. E però dobbiamo anche manifestare una certa insofferenza perché vediamo le amministrazioni ferme, c'è un immobilismo rispetto a queste questioni, soprattutto rispetto a un piano casa che da mesi doveva diventare operativo. Ed è necessario dentro la giornata di venerdì sostenere l'incontro con il sindaco, che è sostanzialmente un incontro che deve chiarire quello che è quelle che sono gli intenti di questa amministrazione rispetto a un piano casa che è stato discusso, ma che comunque da alcune parti si cerca di sabotare. Noi abbiamo fatto qualche tempo fa una manifestazione al Ministero delle Infrastrutture proprio perché da parte del Ministero, da parte di Salvini in particolare, c'è il tentativo di trasformare il piano casa trasformarlo in un grosso favore ai privati, ai costruttori e agli speculatori. C'è la necessità di capire che cosa vuole fare l'amministrazione capitolina rispetto al problema dell'abitare a Roma. Il piano sulla casa che noi abbiamo cominciato a discutere potrebbe essere un ottimo viatico, ma è chiaro che ci devono essere risposte politiche rispetto a questo. Al momento non ci sono, e non ci sono purtroppo, anzi, per quanto riguarda le residenze qualche risposta c'è stata, è stata risposta negativa, anche sul piano delle residenze, per cui il discorso delle deroghe all'articolo 5, anche lì ci sono stati tutta una serie di elementi ostativi che hanno inficiato quel tipo di cosa. Anche qui c'è necessità di operare un intervento forte sul piano della mobilitazione politica per chiudere un angolo all'amministrazione e costringerla a delle risposte chiare. Che cosa vogliono fare? Sono tutti sbilanciati verso il business del giubileo, ma per quanto riguarda poi le esigenze anche quotidiane della cittadinanza e in particolare ovviamente di quei settori più deboli della cittadinanza, risposte non vengono oppure sono risposte ambigue, diciamo così, insomma, per usare un eufemismo, perché la risposta che dà il ministero invece è molto chiara e non va certo verso gli interessi delle classi subalterne, di quella composizione sociale più debole che vive nella metropoli. Per cui è vero che sono importanti questi incontri, è vero che aver ottenuto l'incontro con il sindaco possiamo affermare che è un buon risultato, ma io l'ho ribadito più spesso, più volte in radio, e questa questione, queste dinamiche delle trattative, la dinamica vertenziale del trattare con le istituzioni funziona nella misura in cui si è in grado di sostenerla con forti mobilitazioni, cioè col fatto di stare in piazza e rendere visibile un'opposizione, un conflitto. Allora la giornata di venerdì è importante sul piano dell'incontro con il sindaco, ma è ancora più importante dimostrare di saper stare, di occupare quella piazza, di farci sentire. Devono capire che hanno di fronte una forza che può trattare su queste questioni. È una giornata focale, importante su questo piano. Ce ne sono state tante importanti, ma adesso credo in questa fase qui noi dobbiamo dimostrare di mantenere un'attenzione, una tensione e una capacità di mobilitazione permanente. Questo è quello che i risultati ottenuti fino adesso sono stati ottenuti proprio in virtù di questa capacità. E purtroppo bisogna aggiungere alcune novità dell'ultima ora lasciano un po' perplessi. Lasciano perplessi e anche preoccupati. Domani sembra che ci sarà la riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza e l'ordine pubblico, credo che si chiami così, e la cosa centrale che verrà discussa è la questione del 4 Stelle. Un'altra volta si riunisce questo comitato per discutere su una occupazione. Ma noi, dico, sono più di due anni che stiamo discutendo sulla situazione delle occupazioni, abbiamo messo in campo un modello che ha funzionato per quattro occupazioni, non si capisce bene che cosa voglia dire questa discussione all'interno di un comitato per l'ordine pubblico. Noi siamo stati chiari su questa cosa qui. La questione delle occupazioni non può, non deve essere risolta in termini di ordine pubblico, la dobbiamo risolvere in termini di soddisfazione per quanto attiene alla possibilità di alloggi alternativi, e abbiamo dimostrato che questa cosa qui può funzionare. L'abbiamo fatta funzionare per quattro occupazioni e anche, insomma, di una certa rilevanza sul piano quantitativo. Allora è chiaro che dobbiamo stare attenti a manovre che vengono sempre fatte, sempre e comunque, però in questo momento, considerando anche la questione del colore politico istituzionale, da una parte un governo nazionale di destra anche la regione, è chiaro che alcune cose, lo scacchiere politico è mutato e certamente non a nostro favore, per cui probabilmente un certo tipo di percorsi rispetto alla regione vanno verificati dentro un percorso di lotta. Allora torno a ripetere, queste giornate qui sono importanti se noi ci facciamo vedere e sentire, poi c'è il piano della discussione, e per quanto riguarda venerdì, molto importante è, come dicevo prima, capire ma quali sono le intenzioni politiche rispetto a questo piano casa. Ma il comune che l'ha discusso, l'ha proposto, eccetera, dico, è convinto di portarlo avanti, è convinto di investire, e io dico investire non soltanto in termini così generali, no, metaforici, ma di investire anche in termini pratici, con finanziamenti, sovvenzioni, questa cosa qua. Venerdì non ci dobbiamo far trovare impreparati, insomma. Noi non è che sì, auspichiamo ogni volta che ci sono degli incontri, auspichiamo ovviamente un esito positivo, anzi spesso abbiamo in qualche modo trasformato poi esiti ambigui in esiti più congrui, però non è che contiamo di avere una risposta definitiva. Per questo insomma andiamo a verificare cosa, che intenzioni hanno. Probabilmente non lo verificheremo semplicemente da quello che loro diranno, lo dovremo verificare poi rispetto a quello che avranno detto, con una riflessione che dovremo fare su quell'incontro lì, e rispetto a questa cosa qui poi mantenere forte la tensione per poter comunque riuscire a premere sull'amministrazione. Queste sono le cose sostanziali. L'invito non è rivolto soltanto al mondo delle occupazioni, agli attivisti del movimento per il diritto all'abitare. Questa è una questione che attiene alle dinamiche sociali di tutta la città. Al di là di tutti quei problemi che vive Roma per quanto riguarda il reddito, la salute, ma dico, questo è un passaggio fondamentale per quanto riguarda proprio le relazioni sociali conflittuali dentro la città. Per cui è un invito a tutta la città. Bisogna insomma che il Campidoglio si riempia anche con tutta una serie di soggettività politiche, organizzate o meno, che comunque possano sostenere la giornata stessa. Un invito rivolto a tutta la città, ed è un invito a renderla, come dire, a palesare una capacità di stare in piazza che a volte insomma la presenza in piazza tende a non essere troppo espressiva, diciamo così. No, venerdì c'è bisogno insomma di esprimere non solo la preoccupazione per quello che dicevo prima, il piano casa, le residenze e tutto il resto. No, non è soltanto il fatto di esprimere preoccupazione, bisogna sapere esprimere anche la rabbia. Devono capire che di fronte hanno una popolazione arrabbiata, incazzata, perché questi problemi non vengono risolti. Io lo dobbiamo dimostrare in piazza, e siamo noi a doverli indicare come questi problemi, insomma, possono essere risolti.
Se posso farti qualche domanda anche per rendere più chiaro agli ascoltatori e ascoltatrici l'importanza di questo passaggio, ma in generale di queste mobilitazioni. Nella nostra città abbiamo un numero variabile fra i 5 e le 15 sfratti al giorno che vengono eseguiti o in via di esecuzione, e quindi sempre più persone si ritrovano in mezzo a una strada. D'altra parte è, diciamo, un elemento sul quale peraltro anche il movimento per il diritto ad abitare, ma in generale tutti noi ci mobilitiamo tanto, quello di contrastare il consumo del suolo, la continua cementificazione e così via. E quindi proprio da questo punto di vista, fra i punti importanti ottenuti dal movimento all'interno del piano casa con le mobilitazioni, ci sono il recupero da un lato il recupero degli immobili pubblici inutilizzati, quindi trasformandoli in appunto case popolari o comunque in luoghi per offrire servizi alla cittadinanza che ne necessita. Ci sono anche l'impegno all'acquisto di case già costruite, quindi senza andare appunto a cementificare ulteriormente, da trasformare in case popolari da mettere a disposizione della cittadinanza. Tutto questo, proprio per i numeri che dicevo prima, ha un carattere di urgenza, e noi ci teniamo a dire di urgenza e non di emergenza, perché sappiamo bene che invece la politica dell'emergenza serve a far passare le soluzioni più nefaste per la popolazione. Ecco, rispetto, e quindi per questo la mobilitazione non attiene solo agli occupanti, ma attiene a tutti coloro i quali hanno necessità di un tetto, ma ancor più a tutti coloro i quali ritengono che vada trasformato il modo di vivere e di gestire questa città. Ecco, in questo senso, com'è lo stato della situazione? Cioè, a queste ipotesi recuperi, autorecuperi da un lato, acquisto di abitazione dall'altro, com'è l'impegno da parte dell'amministrazione? Sappiamo che qualche anno fa c'è stato il pesantissimo sgombero di Prima Valle, a cui eppure su quello si sta parlando di recuperarlo e trasformarlo in case popolari, grazie proprio all'impegno ai momenti. Com'è la situazione oggi?
La situazione è un po', si può riferire a quello che dicevo prima. Sono tutte questioni che stanno dentro la discussione sul piano casa, compreso anche il discorso dello sgombero di Cardinal Capranica. Sul recupero c'è l'intento del comune di intervenire recuperando certi stabili, acquistandone altri, ma siamo ancora in piena nebulosa. Non si capisce bene, a parte la tempistica, non si capisce bene che tipo di intervento concreto, materiale voglia fare. Certo, c'è questo obiettivo di recuperare tutta una serie di situazioni immobiliari per poter soddisfare questa esigenza, che, come dicevi tu, non è soltanto, noi abbiamo in ballo alcune occupazioni che sono state citate all'interno del piano casa e che hanno la prospettiva di essere recuperate. Certo è che tutta questa questione qui attiene poi all'ambito più ampio anche degli sfratti e degli sgomberi singoli, che casa per casa ce ne stanno tantissimi. Il problema allora non è soltanto, certo, è fondamentale ed è importante l'operazione di recupero, a partire proprio dalle occupazioni, occupazioni vecchie di molti anni che si sono legittimate sul territorio, sul piano dell'integrazione, sul piano culturale, sul piano sociale. Lì ci sono progetti che stanno marciando, stanno andando avanti, ci sono altre occupazioni sulle quali stiamo discutendo in funzione proprio di un recupero, per cui c'è comunque da parte del comune l'intenzione di procedere a degli acquisti, ma il discorso è più ampio. Che vogliamo fare per tutte quelle persone, famiglie che vengono sfrattate? Non certo, io non sono molto informato, ho letto, non ho avuto molto tempo di documentarmi su varie cose questa settimana, però stavo leggendo, mi è parso di capire che l'assessore Zevi continua con quel discorso di progettazione del co-housing, insomma c'è tutta una politica che invece non dà dignità a ogni singola persona di questa città, che ha il diritto di avere una casa indipendentemente dal numero del nucleo familiare. Intanto Io direi una cosa: dobbiamo avere, la manifestazione poi di venerdì è anche, cioè risponde anche a questo tipo di esigenza, tanto dobbiamo avere la capacità di impedire questa, questo enorme numero di sfratti. Cioè devono capire che non li possono fare, non li devono fare, la devono finire su questa cosa qua. Per cui anche, dico, la città, per cui io mi rivolgo a, insomma, a tutte quelle soggettività politiche, sociali che si muovono sul territorio, va comunque presa coscienza di questa cosa, va costruita una forza che si opponga materialmente agli sfratti. Questa è la prima cosa. La prima esigenza è impedire che le persone vengano buttate per strada. Prima cosa. E poi progettiamo un'alternativa. Se mantengono le allora, molti di questi sfratti sono in, fanno parte del patrimonio immobiliare pubblico. Allora di cosa stiamo parlando? Allora, da una parte ci dicono: ma quelle sono case private, è un altro problema, ma sul problema del patrimonio immobiliare pubblico, che hanno organizzato una serie di sfratti da case pubbliche, perché dicono sono abusivi, sono occupanti, sono legati alla criminalità organizzata. Ma questo sono tutte balle. Poi in termini di, insomma, poi bisognerebbe discutere che significa essere occupante, cioè io essendo un vecchio, insomma, sono stato 5 anni in un'occupazione e dicevo molto spesso nelle interviste, c'è un problema proprio da ridefinire questo concetto di legalità e illegalità. Che vuol dire che uno che occupa coordinato, organizzato oppure singolarmente un immobile, che vuol dire che è illegale? Se parte da un bisogno primario che non gli viene garantito. Per cui, insomma, su questo concetto di essere abusivi, di essere illegali, ci sarebbe da discutere, e lo voglio dire così perché io non discuterei neanche, lo do per ovvio quello che ho detto, ci sarebbe da discutere, un eufemismo, è un'allegoria, perché io non discuterei proprio su una cosa del genere. Allora, intanto cerchiamo di impedire questi sfratti, cerchiamo, ecco perché venerdì dobbiamo andare a dire a questi signori che certe idee balzane se le devono togliere dalla testa. Ragioniamo su un piano casa che deve corrispondere alle esigenze della città, e dopo, se vogliono, parlano del giubileo, perché il giubileo se lo fanno per i cazzi loro, per i loro interessi, e a noi non ce ne viene niente, anzi, presumibilmente questa cosa qui sta peggiorando le nostre condizioni in termini economici, in termini sociali, in termini di ordine pubblico. Per cui dico, insomma, che rispetto a sta cosa, ecco, il discorso non è soltanto l'occupante, il piano casa, cioè questa è la giornata di venerdì, è una cosa che coinvolge e deve coinvolgere l'intera città che vuole mobilitarsi contro queste contro, ecco, la città del bisogno, la città dei diritti, contro la città della speculazione.
Sì, in questo senso.
Quel gruppetto di la città dei diritti contro un gruppetto di speculatori.
Senz'altro, in questo senso il giubileo ha dato una buona accelerazione alla trasformazione della città con i B&B e quindi l'impossibilità di trovare case in affitto e quant'altro a prezzi ragionevoli.
Il problema degli studenti, mi viene in mente, insomma, il problema, ecco perché dico, il problema pure degli studenti, cioè trovare una sistemazione adeguata. Parlano tanto di cultura, le fanno tanto le classifiche, le vedi sui social, su Google, eccetera, le università di qua, quella che è premiata, quella prima, e poi agli studenti sanno neanche dove andare, oppure gli chiedono un, cioè pure lì c'è una selezione di classe dove soltanto un certo ceto ha diritto poi a studiare, gli altri o vanno o studiano sotto i ponti oppure non studiano per niente.
Senz'altro, va bene, naturalmente in chiusura di trasmissione ritorneremo con gli appuntamenti e quant'altro, e adesso mandiamo un breve stacco musicale e poi rientreremo in studio parlando di Palestina. Radio Onda Rossa, siamo rientrati in studio, abbiamo come preannunciato al telefono un compagno palestinese e con lui volamo al di là degli aggiornamenti che sempre facciamo da questa trasmissione sulle vicende del popolo palestinese, in particolare sul genocidio in corso da parte dello Stato di Israele e sulla lotta della resistenza palestinese. E in questa occasione con lui vorremmo parlare di questa infamia, io non so quale altro termine usare, in atto da parte dei paesi occidentali. Che cosa è successo per gli ascoltatori e ascoltatrici che fosse sfuggito? Niente, come sapete la Corte di Giustizia Internazionale delle Nazioni Unite ha accolto parzialmente la richiesta del Sudafrica, o meglio l'ha accolta completamente nel fatto di riconoscere plausibile di accusa di genocidio il comportamento dello Stato di Israele nella conduzione della guerra contro il popolo palestinese, e nel fare questo quindi ha prescritto una serie di norme o comunque di comportamenti che lo Stato israeliano deve assumere per evitare di incorrere appunto nel reato internazionale di genocidio. E come risposta a questa a questo atto di giustizia da parte di Israele e appresso a lui degli Stati Uniti, dell'Italia, della Gran Bretagna, di una serie di paesi del blocco NATO, c'è stato quello di sospendere i fondi per l'URVA. L'URVA sarebbe l'Organizzazione delle Nazioni Unite che gestisce l'assistenza ai profughi palestinesi, peraltro un'organizzazione appunto che assiste i palestinesi che sono dispersi nei campi profughi sin dal 1948 e che è stata creata separatamente dall'Organizzazione per i Rifugiati delle Nazioni Unite proprio per volontà dei governi occidentali che non volevano si mischiassero i due fatti. Rispetto a questo appunto, rispetto a questa atteggiamento in una situazione in cui gli aiuti dell'URVA, quindi le Nazioni Unite, sono sostanzialmente le uniche cose che con molta 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 difficoltà e in quantità assolutamente insufficiente che però entrano a Gaza per sostenere appunto dal punto di vista alimentare e quant'altro la popolazione palestinese, ma assumere questo atteggiamento significa di fatto essere complici del genocidio. Questo è un po' per inquadrare la situazione. Ora lascio a te la parola. Intanto ciao e grazie per il tuo intervento, per dirci un po' di come si sta sviluppando questa vicenda.
Ciao, sono il dottore Ahmad Daoud, palestinese, vivo in Italia da più di mezzo secolo. In ogni caso vorrei parlare di questo atto, diciamo, che è stato fatto contro il popolo, contro il genocidio del popolo palestinese. Voi tutti sapete che Gaza è sottoposta a una distruzione da parte dell'esercito israeliano che impedisce l'entrata dei cibi, dei medicinali a Gaza. Fino adesso già aveva distrutto più dell'80% del paese e la gente affamata, senza medicinali, senza ospedale, senza niente. Per giunta l'Israele non gli bastava tutti questi metodi per poter distruggere il popolo palestinese e ammazzare il più possibile, che finora ha ammazzato più di 30.000 persone, di maggioranza dei bambini, donne e bambini. Adesso che cosa aveva inventato? Aveva inventato che certi lavoratori di questa agenzia che aiuta il popolo palestinese nella sua tragedia del 1948 dal punto di vista, diciamo, alimentare, medicinali, educazione, che sono complici dell'attacco a Israele, a Israele nel 7 ottobre 2003. A questo punto l'America e tanti paesi occidentali, fra quali anche l'Italia, si sono andati un coro a seguire questa propaganda israeliana, e che cosa hanno fatto? Hanno tolto l'aiuto a questa agenzia, lasciando il popolo senese senza l'ultimo boccone che potevano prendere da questa agenzia. Comunque un'azione secondo me non è altro che per distruggere di più il popolo palestinese e ammassare più possibile della gente, così almeno la gente muore di fame anche oltre dal bombardamenti. In ogni caso noi dobbiamo cercare di fare un appello al governo italiano di non accodarsi in questa maniera senza fondamento, perché prima di tutto ancora non è stato provato che nessuno di questi impiegati dell'agenzia hanno partecipato a qualsiasi azione militare. Tutti sono civili che lavorano nell'ambito civile, però gli israeliani avevano inventato questa accusa, così almeno per dare alibi ai paesi occidentali di potersi partecipare al genocidio del popolo palestinese, perché praticamente anche facendo un'azione del genere non è altro che un atto di genocidio. E noi accusiamo anche tutti questi paesi che avevano tolto l'aiuto del genocidio al popolo palestinese.
Certo, una domanda. A quello che a noi risulta, però ecco, tu ci potrai correggere se sbagliamo, è intanto che questa accusa del governo israeliano deriva dalle dichiarazioni che avrebbe fatto un palestinese sotto tortura, e questo già di per sé dovrebbe essere sufficiente a inficiare qualunque tipo di considerazione. L'altra domanda che ti volevamo fare è: In questi giorni, anche ieri se non erro, ci sono stati ripetutamente bombardamenti da parte dell'esercito israeliano che hanno colpito convogli di aiuti delle Nazioni Unite e sedi dei rifugiati, e fra l'altro dall'inizio dell'aggressione sono parecchi i membri delle Nazioni Unite che sono stati assassinati dall'esercito israeliano. Ecco, secondo te tutta questa costruzione ignobile a cui partecipano, come ricordavi, diversi governi occidentali, a cominciare da quello italiano, è una tragica fatalità, come dicono alcuni, o più verosimilmente è invece una scelta politica operata appunto dal governo israeliano?
Praticamente, infatti, come dicevo prima, tutti sono accusi da parte degli israeliani e non c'è nessuna prova che qualcuno di questa agenzia ha partecipato a nessun combattimento militare. Infatti sono presi da un palestinese sotto tortura, pure anche questo significa che non ha nessun significato, perché sotto tortura può dire tutto, può affermare tutto. In ogni caso, come noi sappiamo, non è stata confermata questa accusa, e prima, solo appena che Israele ha detto ci sono coinvolti palestinesi in questa azione, nelle azioni, subito sono accusati. A questo punto io penso che praticamente i paesi occidentali sono complici più degli israeliani, perché non aspettano solo l'alibi per poter fare il male al popolo palestinese. Infatti poi anche gli israeliani, non ci scordiamo che gli israeliani ieri hanno bombardato un convoglio, non è la prima volta che bombardano un convoglio di aiuti che va alla popolazione palestinese affamata, ma tante volte aveva fatto. Non solo questo, aveva anche attaccato le scuole che sono piene di rifugiati, l'hanno attaccato, e l'ospedale attacca tutto, cioè praticamente per gli israeliani non esiste una cosa che non si può attaccare, attacca tutto. Infatti il paese è già distrutto, quasi l'80-90% praticamente del paese è già distrutto. E gli israeliani dicono ai profughi: andate da questa parte che siete al sicuro. Una volta che vanno, cominciano a bombardarli. Non si sa, c'è cioè praticamente un'azione, proprio un'azione di genocidio vero, proprio e voluto dall'Israele e aiutato da tutti i paesi occidentali.
Certo, va bene. E un'ultima domanda, insomma, così, anzi, due cose. Uno, se sa, insomma, come procede, se avete notizie, informazioni rispetto a questa ipotesi che 10 minuti prima sembra che sia per realizzarsi, 10 minuti dopo invece che è rifiutata, dell'accordo sul cessate il fuoco e lo scambio dei prigionieri, e invece se ci aggiorni un po' sulle mobilitazioni che ci saranno nei prossimi giorni nella nostra città.
Praticamente per quanto riguarda questi, diciamo, trattativi che stanno facendo per la liberazione dei prigionieri e per ottenere questa occupazione dell'esercito israeliano, tutti sono contraddittori e nessuna notizia certa o chiara, solo dicono che praticamente sono un punto molto positivo e sembra vicino l'accordo, ma che tipo di accordo ancora nessuno lo sa assolutamente. Dicono Hamas ha accettato le proposte del Qatar di qua di là, e Israele ha accettato questo, quello, rifiutato questo, quello, cioè praticamente secondo me ancora siamo in alto mare. Notizie certe non esistono, esistono solo voci e molto generici, senza specificazione delle cose, e speriamo che si riesce a poter trovare una soluzione, così almeno finisce la sofferenza del popolo palestinese.
Certo, e invece rispetto alle mobilitazioni dei prossimi giorni, c'hai un aggiornamento?
Adesso praticamente, oltre quella, la manifestazione che abbiamo il sabato, questo sabato c'è una manifestazione che sarà da Largo Ricci fino a Piazza Vittorio, e poi ci saranno altri, lo sciopero generale dei comitati dei lavoratori di base, che sarà il 23, e il 24 una manifestazione nazionale che si terrà a Milano. E poi nel frattempo ci saranno altri
momenti, certo. Va bene, allora se non c'hai altro da aggiungere, noi ti ringraziamo e ti salutiamo e ci vediamo in piazza.
Grazie a voi per averti dato l'opportunità di dire qualcosa per quanto riguarda il popolo palestinese. Grazie.
Ciao. Grazie a te, a presto, ciao.
Ciao.
Bene, come avete sentito, insomma, la situazione è sempre estremamente grave. Noi adesso andiamo con un piccolo stacco musicale e poi rientreremo in studio per andare verso la conclusione della trasmissione con alcune notizie appunto qui da studio, e fra l'altro anche riepilogando gli appuntamenti delle prossime giornate.
Che bello il mio tempo, piano 6, anima mia. E che grande questo tempo che sei, che bella
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, telefono 06 49 17 50. E appunto, rientriamo in radio dopo queste informazioni rispetto alla lotta per la casa e alla resistenza palestinese. Rientriamo con delle notizie che riguardano il mondo della salute e in particolare il mondo delle liste d'attesa. Un paio di settimane fa abbiamo portato a conoscenza di ascoltatori e ascoltatori il caso verificatosi in Puglia di un medico con la sua equipe che prendeva delle mazzette sostanzialmente per permettere alle persone di saltare le liste d'attesa e quindi essere visitate o sottoposte agli esami strumentali che necessitavano. E in questi giorni, qualche giorno fa, è uscita una notizia un po' simile, anticipata dal un servizio di Report, la nota trasmissione televisiva, rispetto a un'inchiesta in corso da parte della Procura di Roma che riguarda la gestione delle liste d'attesa nell'ospedale oftalmico di Roma, appunto l'ospedale che si occupa, unica struttura pubblica, della salute dell'occhio e di tutto l'apparato visivo. E appunto questa inchiesta e le anticipazioni di Report ci raccontano che spesso le persone, per poter accedere ai servizi e quindi superare le liste d'attesa, hanno un modo molto semplice, quello di andare privatamente in visita dai medici dell'ospedale presso magari cliniche private o quant'altro, e dopo la visita privata improvvisamente si apriva l'accesso anche ai servizi ospedalieri. Questa peraltro è una modalità, insomma, che è stata più volte denunciata e che riguarda tante situazioni in cui, diciamo, le persone, per poter accedere ai servizi pubblici, devono prima fare l'anticamera, l'anteprima, non so come dire, passare prima comunque per gli studi privati dei vari medici e quant'altro. Questo che è sicuramente un, come si diceva una volta, un malcostume, è reso possibile dall'inefficienza del servizio pubblico, data dai mancati investimenti, quindi la mancata assunzione di personale, la mancata apertura di strutture nei territori, l'assenza di politiche di prossimità rispetto ai bisogni di salute della popolazione, tutte quelle situazioni che come coordinamento regionale sanità andiamo denunciando, su quale stiamo cercando di sviluppare momenti almeno di agitazione, se non ancora di lotta, è quel contesto che è favorevole alla produzione di queste situazioni. Quando noi affermiamo che il mancato funzionamento, il mancato investimento sul Servizio Sanitario Nazionale non è un fatto casuale, ma è parte di una politica volta a mettere a profitto la nostra salute e quindi a favorire processi di privatizzazione, ma anche proprio di valorizzazione del diciamo del bene, della merce salute. Queste non sono che l'iceberg di una situazione, cioè nel senso le punte più evidenti, anzi quelle che essendo palesemente illegali trovano a volte degli interventi che in qualche modo provano ad arginarle, ma la situazione di asservimento del servizio sanitario e quindi dei già scarsi investimenti pubblici al servizio privato è una situazione, insomma, che invece è ampiamente diffusa e presente in tutto il territorio nazionale. È così vero che è presente in tutto il territorio nazionale che nell'aggiornarvi rispetto alla carovana salvavisite, che come sapete da gennaio, con diciamo un prequel, se vogliamo dire così, a dicembre abbiamo lanciato, nasce proprio per affrontare e scontrarsi con questa situazione e sta raccogliendo peraltro un seguito, un'attenzione notevole, per cui ci scrivono e ci arrivano richieste da tutta Italia, dal Piemonte, dall'Emilia Romagna, per dire di regioni, no, magari considerate più sicuramente più benestanti, quindi con minori difficoltà rispetto al sud del paese, ma oltre ovviamente a richieste che ci arrivano da Napoli, dall'Abruzzo e dalla Sardegna, per citare alcune cose, perché quello che si sta facendo con questa campagna è quello di mettere le persone nella condizione di pretendere, quindi non più pietire o corrompere, ma pretendere le prestazioni sanitarie in regime pubblico, in regime quindi di esenzione laddove prevista o al massimo dei ticket sanitario pubblico, così come del resto prevede la legge che prevede sia l'obbligo del Servizio Sanitario Nazionale di garantire il rispetto dei tempi di prescrizione previsti dalla ricetta rilasciata dal medico, e sia prevedono il divieto di chiudere le liste, per cui ogni qualvolta capita che una persona magari telefona o si reca presso un CUP per prenotare, che ne so, una risonanza magnetica piuttosto che un altro esame, e gli viene risposto che di ritornare perché non ci sono posti, questo è illegale. Anzi, non solo è illegale, ma nel caso specifico la normativa prevede anche una sanzione pecuniaria a carico dei funzionari che prendono questa decisione, cioè la decisione di dichiarare chiusa la lista d'attesa. Non si può, al limite il servizio pubblico è tenuto a pagare a proprie spese la visita in privato alla persona che ne necessita, se non è in grado di garantire il rispetto dei tempi. Noi chiaramente questa cosa la facciamo proprio perché se si crea un movimento ampio e diffuso e che porta avanti queste richieste, questo può creare le condizioni per una forte pressione verso assunzioni, apertura dei presidi territoriali e così via. Quindi nell'ambito di questa carovana, di cui trovate ampie informazioni sulla pagina Facebook del Coordinamento Regionale Sanità, ma abbiamo anche creato una pagina proprio sulla che si chiama Carovana Salva Visite. Trovate informazioni sul sito coordinamentocittadinosanita.it diciamo, stiamo facendo circolare il video un po' che presenta questa opportunità di accedere ai servizi sanitari pubblici nei tempi stabiliti dalle necessità di salute e non dalle ristrettezze economiche governative. Si sta diffondendo su chat, Telegram, gruppi WhatsApp e così via, quindi insomma ognuna di noi può essere protagonista della sua diffusione. Ma ovviamente non ci limitiamo ai social, abbiamo sempre detto e sostenuto che c'è bisogno dell'attivazione diretta, concreta, materiale, fisica, ecco, se vogliamo dire così, per ottenere dei risultati, per questo l'abbiamo chiamata carovana, perché stiamo costruendo mano a mano numerose tappe in cui presentare l'iniziativa, in cui diffondere i Patequem Mecum che spiegano come agire, in cui mostrare questo video e sensibilizzare in generale le persone di questa situazione. La prossima tappa ci sarà venerdì prossimo, venerdì 9 febbraio alle ore 9:30, e davanti all'ASL, all'ambulatorio che si trova a piazza San Zaccaria Papa, e in zona Prima Valle, appunto ambulatorio dell'ASL Roma 1. Vi aspettiamo quindi per parlarci, per incontrarci, per confrontarci, per fornirvi le informazioni. Già sono previste altre due tappe, ma di queste ne parleremo nella trasmissione della settimana di riferimento, diciamo così, e comunque appunto sui siti e le pagine Facebook che citavo prima trovate anche già indicate queste nuove tappe. Stiamo adesso costruendo il calendario di marzo, già sono tante le richieste che ci sono venute, quindi cercheremo un po' di organizzarle al meglio, eventualmente rinviando quello che non riusciamo a fare subito al mese di aprile, perché questa è una campagna appunto che intendiamo continuare, visto appunto che raccoglie senz'altro una richiesta ampia e diffusa. E questo insomma per quanto riguarda la salute. Come dicevo, adesso che siamo in chiusura di trasmissione andiamo a fare un veloce riepilogo di quelle che sono le di quelli che sono i prossimi appuntamenti. Iniziamo con iniziamo appunto in ordine cronologico con venerdì 9, che come detto è una giornata piena, la mattina alle 9:30 a Piazza San Zaccaria Papa con la carovana salvavisite, il pomeriggio a partire dalle ore...
Allora il pomeriggio era stata convocata per le 14, però per quanto riguarda l'orario la situazione è stata un po' fluida, diciamo che l'orario a piazza lì, il Campidoglio è alle ore 15, invitiamo però tutti quanti a, a seguire sui social l'evoluzione. Credo che le 15 rimanga sia l'orario insomma ormai fissato, però su Facebook seguire Blocchi Precari Metropolitani e Coordinamento di Lotta per la Casa. C'è anche profilo Instagram di Movimento Abitare Roma, magari se ci dovessero essere delle novità insomma le comunicheremo anche tramite i social, però direi che l'orario delle 15, stiamo parlando di venerdì 9, per cui come diceva Marco la mattina c'è la carovana salva visite a Prima Valle e poi alle 15 l'iniziativa in Campidoglio, perché in quell'orario lì si incontrerà il sindaco insomma in quel, tra le 3 e le 3 e mezza, poi c'è l'incontro per le 4 credo, l'incontro con il sindaco. Noi andiamo un'ora prima per preparare la piazza, per cominciarla a riempire e spero per cominciare a farci sentire.
Certo, appunto il giorno dopo, sabato 10, invece saremo a piazza, a Largo Corrado Ricci, in fondo sapete il largo che sta alla fine di via Cavour all'incrocio con via dei Fori Imperiali, per il corteo a sostegno della Palestina, l'appuntamento dato dai movimenti palestinesi è per le 14 e appunto da lì ci si svilupperemo il corteo
verso Piazza Vittorio
fino a Piazza Vittorio. Esatto, questi sono gli appuntamenti più immediati e ulteriori aggiornamenti naturalmente ci saranno anche attraverso la voce di questo della radio, attraverso questi microfoni. Preannuncio che mercoledì prossimo la trasmissione a cura del Coordinamento Regionale Sanità sarà interamente, almeno questo al momento, poi se ci sono variazioni lo comunicheremo, dedicata alle questioni del tumore al seno, con la presenza di donne qui in studio e testimonianze registrate, e però appunto daremo ulteriori informazioni, ma questo per dire che sarà una puntata particolarmente importante, particolarmente rilevante per tutti e tutte noi e voi. E niente, con questo è davvero tutto, concludiamo la trasmissione odierna un po' in anticipo alle 17:20, questo anche perché abbiamo un appuntamento presso Occupazione con la, anche con la